Ti dico un libro. Hashtag io resto a casa. Confermiamo che anche questa sera entriamo nelle vostre case per raccontarvi un libro e per dirvi un libro insieme a Replicante Teatro. Io do subito il benvenuto al telefono a Barbara Caviglia. Ciao Barbara.
Ciao Fabiola, ciao a tutti, grazie per esserci.
E un saluto anche ovviamente ad Andrea Da Marco.
Eccomi qua, ciao Fabiola, ciao a tutti, ciao Daniele, ciao Barbara, eccoci qui.
È bello sentire tutte le sere le vostre voci, da lunedì abbiamo provato a fare questa cosa insieme appunto a Replicante Teatro, cioè entriamo nei salotti per leggere un libro insieme. In modo particolare ci stiamo inoltrando in un viaggio all'interno della Boutique del Mistero, un'antologia di 31 racconti di Dino Buzzati, una prima edizione del 1968, edizione di Arnoldo Mondadori. È un'occasione per poter stare insieme, per sentirci vicini in questo tempo anche di tempi più lenti, in questo momento in cui abbiamo anche molto spazio per la lettura. Ma allora perché non farlo in modo corale attraverso le voci di due attori meravigliosi quali appunto Barbara e Andrea? Lo abbiamo scelto di fare proprio in questo tempo di emergenza, anche in questo periodo proprio strano di quotidianità completamente ribaltate e di giornate che forse non siamo abituati ad organizzare e a vivere in questo modo. Lo vogliamo fare ovviamente ognuno da casa propria, quindi Barbara al telefono, Andrea a casa sua al telefono, e quindi ovviamente lo ribadiamo tutte le sere, non è come fossimo in radio con un microfono davanti alla nostra bocca, ovviamente l'audio ne risente, ma non volevamo rinunciare a questa opportunità ovviamente, e non volevamo neppure trasgredire alle regole del distanziamento sociale e del io resto a casa. Ed ecco che nasce dunque proprio da una proposta di Barbara, ti dico un libro, hashtag io resto a casa. Abbiamo già letto ben due racconti, abbiamo letto Qualcosa era successo lunedì sera e I topi ieri sera. Questa serata invece sarà accompagnata da Il tiranno malato.
All'ora solita, cioè alle 19:15, nell'area cosiddetta fabbricabile fra via Marocco e via Casserdoni, il volpino Leo vide avanzare il mastino Tronk, tenuto per la catena dal professore suo padrone. Il bestione aveva le orecchie dritte, come sempre, e scrutava il ristrettissimo orizzonte di quel sudicio prato fra le case. Tronk era l'imperatore di quel luogo, il tiranno. Eppure il vecchio volpino notò subito che non era il Tronk di un tempo, neppure quello di un mese fa, neanche il formidabile cagnaccio che aveva visto 3 o 4 giorni prima.
Era un niente, il modo forse di appoggiare le zampe, o una specie di appannamento dello sguardo, o una incurvatura della schiena, o l'opacità del pelo, o più probabilmente un'ombra, sì, l'ombra grigia che è il segno terribile, che gli colava giù dagli occhi fino al bordo cadente delle labbra. Nessuno, certo, neppure il professore si era accorto di questi segni piccolissimi, piccolissimi. E il vecchio volpino, che oramai ne aveva viste di cose a questo mondo, capì e ne ebbe un palpito di perfida gioia. Ah, ci sei finalmente, pensò. Ci sei, eh? Il mastino non gli faceva più paura, per niente.
Si trovavano in uno di quegli spazi vuoti di periferia aperti dai bombardamenti aerei della guerra, fra stabilimenti, depositi, baracche, magazzini. Non lontano si ergeva la città, i superbi palazzi delle grandi società immobiliari. a 70-80 metri sopra il livello dell'operaio del gas, intento a sistemare la tubazione in avaria. Del violinista stanco in azione fra i tavolini del caffè Birreria Esperia. Demoliti i moncherini superstiti dei muri, a ricordare le case già esistite. Qui non restavano che dei tratti di terreno coperti di piastrelle, forse il segno di una portineria o di una cucina a pian terreno, o forse anche di una camera da letto di casa popolare, dove un tempo di notte avevano palpitato speranze, sogni, e forse era nato un bambino, oppure dove alla sera sotto una lampadina rossastra la gente si era odiata o si era voluta bene. Per il resto questo spazio era rimasto sgombro e subito, per la commovente bontà della natura, sempre pronta a sorridere appena le lasciamo un po' di spazio, si era andato ricoprendo di verde, di erba, di piantine selvatiche, cespugli, a similitudine delle beate valli lontane di cui si favoleggia. Tratti di prato vero, con i loro fiorellini, avevano perfino tentato di formarsi, dove stanchi noi di stenderci, le braccia incrociate dietro il capo, a guardare le nuvole che passano, così libere, bianche, sopra le prepotenze degli uomini.
Sì, ma nulla, la città odia quanto il verde, le piante, il respiro degli alberi e dei fiori, con bestiale accanimento, quindi erano stati scaricati là mucchi di calcinacci, immondizie, residuati osceni, feti di putrefazioni organiche, scuri di morchia, e il lembo di campagna, ben presto, era ingiallito trasformandosi in uno sconvolto letmaio, dove tuttavia le pianticine, le erbe ancora lottavano, sollevavano verticalmente gli steli fra la sozzura, in direzione del sole, della vita.
Il mastino avvistò immediatamente l'altro cane. Si fermò ad osservarlo e subito si accorse che qualcosa era cambiato. Oggi il volpino aveva un nuovo modo di fissarlo, non timido, rispettoso, timorato come al solito, ma con un luccichio beffardo nelle pupille.
Ora era sera, una calda sera d'estate. Una floscia caligine giaceva ancora sulla città fra le torri di calcestruzzo e di cristallo, abitate dall'uomo, che il sole calante illuminava. Tutto sembrava stanco, svogliato. Anche le invereconde automobili americane color ramarro, anche le vetrine degli elettrodomestici, di solito così ottimiste, anche la energetica bionda sorridente dal cartellone pubblicitario del dentifricio Clam, che se usato giornalmente trasformerebbe la nostra esistenza in paradiso. È proprio vero, Mr. McIntosh, direttore generale del reparto pubblicità e public relations?
Il professore immediatamente vide sul dorso del suo cane formarsi una macchia scura, segno che la bestia stava alterandosi.
Nello stesso istante, senza essere stato in alcun modo provocato, il volpino si avventò silenzioso alla vendetta e addentò rapidissimo il mastino alla gamba posteriore destra,
Tronk ebbe uno scarto per il dolore, ma per qualche frazione di secondo restò come incerto. Cercava di scuotere via il nemico agitando la gamba. Poi, inopinatamente, ritrovò l'antico impeto selvaggio e la catena sfuggì di mano al professore.
Dietro al cane, Leo, un altro piccolo bastardo, suo compagno, vagamente simile a un segugio, di solito timido, spaurito, balzò a mordere il mastino e per una frazione di secondo lo si vide che affondava i denti in un fianco del tetrarca. Quindi ci fu un groviglio mugolante che si dibatteva nella polvere.
«Tronk, qua! Tronk!» chiamò il professore, annaspando con la destra sopra quel frenetico subisso. Cercava di afferrare la catena del suo cane, ma senza la decisione necessaria, spaventato dal furore della lotta.
E fu breve, perché si sciolsero da soli. Leo, mugolando, balzò via, eppure il suo compagno si distaccò da Tronk, arretrando, con il collo insanguinato. Il mastino, lui, sedette e ansimava con ritmo impressionante, la lingua pendula, sopraffatto dallo sfinimento fisico. «Tronk! Tronk!» chiamava il professore e cercò di prenderlo per il collare.
Non visto da alcuno, avanzava intanto alle loro spalle, libero e solo, Panzer, il cane lupo del garage vicino, il fuorilegge, che Tronk aveva fino a quella sera tenuto a bada solo col suo aspetto. Anche Panzer veniva in certo modo a vendicarsi. Troppe volte aveva visto passare Tronk dinoccolato davanti all'ingresso del garage, a guardare dentro con proterva grinta come per dire: «C'è mica nessuno qui che abbia voglia di attaccare lite?»
Il professore se ne accorse, sì, ma tardi. «Ehi, chiamate questo lupo! Ehi, voi del garage!» Il pelo nero, irto, il lupo aveva un aspetto orribile. E chissà come, questa volta, il mastino al suo confronto sembrava come rattrappito. Tronk fece appena in tempo ad avvistarlo con la coda dell'occhio e il lupo eseguì un balzo rettilineo protendendo i denti e subito il mastino crollò fra i calcinacci e le scorie con quell'altro attaccato selvaggiamente alla sua nuca.
Sapeva il professore che è quasi impossibile dividere due cani di quella stazza che si impegnino per la vita e per la morte. E non fidando nelle proprie forze si mise a correre per avvertire, per chiedere soccorso. Nel frattempo anche il volpino e il segugio ripresero coraggio. Si lanciarono alla macellazione del tiranno, che stava per essere sconfitto. Tronk ebbe un'ultima riscossa. Divincolandosi furioso riuscì a prendere coi denti il naso del lupo, ma cedette subito. L'altro, arretrando a scatti, si liberò e prese a trascinarlo riverso, tenendolo sempre per la nuca. A quei mugolamenti spaventosi, gente intanto si affacciava alle finestre e dalla parte del garage si udivano le grida del professore soverchiato dagli avvenimenti. Poi, di colpo, fu il silenzio. Da una parte il mastino che si risollevava con fatica, la lingua tutta fuori, negli occhi l'umiliazione sbalordita dell'imperatore di colpo tratto giù dal trono e calpestato nella melma. Dall'altra, il lupo, il volpino e il falso segugio che retrocedevano con segni di sbigottimento.
Che cos'è che li aveva sbaragliati? Proprio quando stavano già assaporando il sangue, la vittoria. Perché si ritiravano? Il mastino forse tornava a far loro paura. No. No, non il mastino Tronk. Bensì una cosa informe, nuova, che dentro di lui si era formata e lentamente da lui stava espandendosi come un alone infetto. I tre avevano intuito che a Tronk doveva essere successo qualche cosa. e non c'era più un motivo di temerlo. Loro credevano di addentare un cane vivo, e invece l'odore insolito del pelo, forse, o del fiato, e il sangue, dal sapore repellente, li aveva ricacciati indietro. Perché le bestie, più ancora che i luminari delle cliniche, percepiscono al più lieve segno l'avvicinamento della presenza maledetta, del contagio che non ha rimedio, e il lottatore rassegnato, pronto, non apparteneva più alla vita. Da qualche profondità recondita del suo corpo già si propagava la dissoluzione delle cellule.
I nemici si sono dileguati. Tronche solo adesso. Limpidi e puri nella maestà del vespero si sollevano intanto dalla terra, paragonabili a fanfare, i muraglioni vitrei dei nuovi palazzi. Il sole che tramonta li fa risplendere e vibrare come sfida. Sullo sfondo violetto della notte che dalla opposta parte irrompe. Proclamano le caparbie speranze di coloro che, pur distrutti dalla fatica e dalla polvere, dicono: sì, domani, domani. Ma per Tronk non esistono più le torri di alluminio e malachite. Né esiste la musica trionfale del crepuscolo che si espande nei tetti e sui cortili, nelle fosse ignominiose delle carceri, nei soffocanti cessi di periferia incrostati di ammoniaca. Ora il tiranno malato, Tronk, è intensamente fisso a quell'oasi stenta e con gli sguardi la divora. Il sangue che aveva cominciato a gocciolare dal suo collo si è fermato coagulandosi. Ora fa freddo. Fa un freddo atroce. Ed è arrivata la nebbia. Tronk non riesce più a vedere bene. Strano, la nebbia. In piena estate. Vedere, sì, vedere almeno un pezzo di quella cosa che gli uomini usano chiamare verde, vedere il verde del suo regno, le erbe, le canne, i miseri cespugli, per immaginare i boschi, per immaginare le selve immense, le foreste di querce, gli antichi abeti.
Il professore ritorna e si consola vedendo il lupo e gli altri due barabba che si allontanano spauriti. Il mio Tronk, pensa orgoglioso, e ci vuol ben altri quei tre Tronk. Poi lo guarda, anzi lo vede, laggiù, seduto. Apparentemente quieto e buono. Un cuccioletto era, 4 anni fa soltanto, e si guardava gentilmente intorno. Tutto doveva essere ancora esaminato. Tutto doveva cominciare. E certo, avrebbe conquistato il mondo lui. E l'ha conquistato. Ma guardatelo ora. Grande e grosso il cagnazzo, petto da toro, bocca da barbaro dio azteco. Guardatelo, l'ispettore generale, il colonnello dei corazzieri, sua maestà. Ha freddo, ora, e trema. Tronk. Tronk. E per la prima volta il cane non risponde. Okay. Nei sussulti del cuore che rimbomba, pallido del terribile pallore che prende i cani, che erroneamente si pensa che pallidi non possano diventare mai, Lui guarda laggiù, Tronk, in direzione della foresta vergine, donde avanzano contro di lui funerei, i rinoceronti della notte.
Della boutique del mistero, questa sera il tiranno malato. Siamo accompagnati da angoscia, dalla paura, dal mistero e siamo soprattutto accompagnati dalle voci dei nostri due grandissimi attori, Barbara Caviglia e Andrea Damarco di Replicante Teatro. Io vi ringrazio davvero tantissimo per queste serate piene di emozioni che condividiamo con i nostri ascoltatori. Grazie Barbara.
Grazie a te, grazie a tutti, a domani.
E un grazie anche ad Andrea Damarco.
Grazie Fabiola, grazie a tutti e buona serata serena. A domani.
A domani davvero, un grazie a voi anche per la scelta musicale che accompagna i racconti nelle nostre serate e un grazie ovviamente alla nostra regia, e cioè a Daniele Frimer. Noi ci diamo appuntamento a domani sera alle 20:30 con Un viaggio nella boutique del mistero di Dino Buzzati. Buona serata a tutti.
Ti dico un libro, #io resto a casa.